sono il capo di gabinetto del ministro e mi limito a una sintetica presentazione di questo convegno sulla riforma della dirigenza pubblica per poi lasciare spazio agli interventi dei diversi relatori che rappresentano, diciamo così, i vari ambiti dell'amministrazione interessate alla riforma. Diciamo che l'intervento riformatore sulla dirigenza pubblica è uno dei cardini della riforma Brunetta. I fattori che sono stati identificati come critici all'inizio dell'attività governativa del ministro Brunetta e che hanno spinto il ministro a intervenire in maniera così organica e sistematica nel riordino della normativa che disciplina il rapporto di lavoro alla dipendenza delle pubbliche amministrazioni, c'è anche quello del ruolo della dirigenza e della incapacità, vorrei dire, poi spiegherò meglio i contenuti di questa affermazione, della dirigenza di esercitare in maniera efficace i poteri del datore di lavoro pubblico. Sostanzialmente ci si è accorti che in parte per una cultura non manageriale dei dirigenti, in parte per carenze di regolazione, la dirigenza pubblica appariva fino, diciamo così, a 2 anni fa carente nell'esercizio puntuale ed efficiente dei poteri di governo del personale, e questo è stato individuato come uno dei fattori critici della scarsa produttività del lavoro pubblico. Il ministro dice spesso, è un'espressione brutta che ripeto, ma insomma che cercherò di chiarire meglio, che la responsabilità del cattivo andamento della pubblica amministrazione e della scarsa produttività del lavoro pubblico è in parte addebitabile alla cattiva dirigenza. Per cattiva dirigenza si intende quella dirigenza che non riesce a esercitare le funzioni di governo del personale in modo da assicurare elevati livelli di produttività e di qualità delle prestazioni erogate al pubblico. Ripeto, questo in parte è ascrivibile ad una mancanza di a carenze regolative, ma in parte anche ad una cultura della dirigenza non improntata con il dovuto rigore ai necessari canoni di efficacia, efficienza, rigore nella gestione del personale. Partendo da questa constatazione, che non significa assolutamente, e questo lo voglio ribadire, una demonizzazione della dirigenza o l'attribuzione alla dirigenza della responsabilità esclusiva di fenomeni di scarsa produttività, scarso rendimento, assenteismo, eccetera, il ministro ha inteso concepire una ridefinizione del ruolo del dirigente pubblico che servisse proprio ad accompagnare la riforma in senso meritocratico, in modo da attribuire al dirigente tutte quelle responsabilità che servono ad assicurare appunto il raggiungimento degli obiettivi della riforma, che sono quelli dell'accrescimento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, della selettività nella carriera e nella erogazione del trattamento economico ai dipendenti, nella trasparenza della gestione del rapporto di lavoro e così via, secondo, diciamo, le parole chiave della riforma che sono ormai note a tutti. In questo senso si è pensato di intervenire innanzitutto sulla ridefinizione dei poteri del dirigente, aumentandoli, precisandoli e definendoli in maniera maggiormente coerente con l'esigenza di attribuire al dirigente degli strumenti efficaci di controllo del personale. E quindi si è intervenuti attribuendo al dirigente poteri disciplinari per le infrazioni più lievi, coinvolgendo il dirigente nei processi di mobilità e di ridefinizione dei profili professionali necessari all'ufficio che lui governa, attribuendo al dirigente dei compiti importanti sulla valutazione del personale e sulla erogazione dei premi e degli incentivi. Per un altro verso si è intervenuti responsabilizzando il dirigente, e cioè introducendo nuove fattispecie di responsabilità dirigenziale o disciplinare per il cattivo esercizio dei poteri di controllo del personale. Sono state così introdotte delle ipotesi del tutto innovative di responsabilità che riguardano la mancata, il mancato controllo del personale, in particolare la mancato raggiungimento di standard qualitativi delle prestazioni erogate dall'ufficio a cui è preposto il dirigente, la mancata attivazione di procedimenti disciplinari nei casi in cui erano dovuti, la cattiva gestione dei procedimenti disciplinari, la mancata individuazione delle unità di personale in esubero, la mancata attivazione degli strumenti di valutazione adeguati. Sono tutte fattispecie che non servono tanto a colpire i dirigenti, servono a, in via preventiva, a responsabilizzarli, anche perché la sanzione è quella in genere maggiormente efficace nella deterrenza, cioè quella economica, servono a responsabilizzare i dirigenti nell'esercizio effettivo e utile dei poteri di governo del personale, che spesso sono mancati o non sono stati esercitati adeguatamente negli ultimi anni. Si è poi cercato di spezzare un improprio legame della dirigenza con le organizzazioni sindacali, prevedendo ipotesi di incompatibilità, e si è poi intervenuti in senso positivo con strumenti meritocratici di premialità del tutto innovativi, sia sul piano economico, prevedendo che la parte di retribuzione legata al risultato non possa essere inferiore al 30% della retribuzione complessiva, aumentando quindi il peso della retribuzione legato al merito, ma anche sulla distribuzione dell'indennità di risultato, che non può essere uniforme per tutti i dirigenti, ma deve assicurare il principio della selettività. Si è poi cercato di introdurre degli elementi di trasparenza e di imparzialità nel conferimento degli incarichi dirigenziali, codificando la procedura dell'interpello per i posti vacanti, che più o meno era già entrata nella prassi, ma così è stata legificata. Si è prevista una maggiore trasparenza nel conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato. Anche per la revoca degli incarichi sono state introdotte misure di trasparenza e di pubblicità, e poi si è cercato di introdurre delle misure capaci di selezionare una classe dirigente di eccellenza, in particolare con la previsione del tutto innovativa del concorso per l'accesso alla prima fascia dirigenziale anche dall'esterno per il 50% dei posti disponibili. È una misura molto innovativa questa, che ha la funzione proprio di consentire l'accesso alla prima fascia direttamente per concorso e non con il metodo, il sistema previgente della protrazione dell'incarico di prima fascia a dirigenti di seconda fascia per un certo periodo. Per la prima fascia si è poi previsto anche per i vincitori del concorso l'obbligo di un'esperienza internazionale al fine di favorire una dimensione, un'apertura, una cultura internazionale dell'alta dirigenza del nostro paese. Si sono poi semplificate le procedure di mobilità anche con il privato e anche fra diversi comparti della pubblica amministrazione, al fine di favorire uno scambio di esperienze, sia col privato sia con comparti diversi da quello statale. Sostanzialmente si tratta di un complesso di misure che servono a ridefinire il ruolo del dirigente in maniera maggiormente conforme alla nuova amministrazione che la riforma Brunetta ha inteso delineare. Quindi una dirigenza più responsabile, più attenta al controllo del personale, meglio selezionata, secondo criteri di meritocrazia, trasparenza e premialità. Sostanzialmente è una riforma che dovrebbe favorire la crescita della classe dirigente italiana e ridurre quei fenomeni invece di lassismo che sono stati appunto una delle cause della inefficacia della regolazione del lavoro pubblico prima della riforma Brunetta. Io passerei subito la parola al dottor Scognamiglio, che è il presidente di Promo PA e che ci presenta una ricerca che ha condotto proprio sulla dirigenza pubblica. Prego.